Capitolo 5. Il titolo del mio messaggio per oggi è Gesù. È il Dio dei casi impossibili. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli viene subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con le pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, lì si postrò davanti e a gran voce disse: Che c'è fra me e te, Gesù, figlio di Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Gesù infatti gli diceva: Spirito immondo, esci da quest'uomo. Gesù gli domandò: Qual è il tuo nome? Egli rispose: Il mio nome è Legione perché siamo molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un gran branco di porci che pascolava su monte. I demoni lo pregarono dicendo: Mandaci nei porci perché entriamo in essi. Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio del mare, nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. E quelli che lo custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto, venire da Gesù e videro il demoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, scusa. Ma gli disse: Va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui e tutti si meravigliavano. Amen. Signore, ti chiediamo che benedici la tua parola, Signore. Signore, che veramente che la tua parola possa uscire e tornare a te, Signore. Alleluia. Con frutto, Signore, con potenza. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Un caso. La Bibbia racconta un caso dal punto di vista umano impossibile. E per questo ho detto, questo è il Gesù
si specializza nei casi impossibili.
La parola le dice che questo uomo, non c'era niente più speranza per questo uomo. Era un uomo che aveva perso tutto. Aveva perso il controllo di se stesso, aveva perso la sua famiglia, aveva perso il suo lavoro, aveva perso la speranza di vivere. Viveva, la parola dice, nei sepolcri. Quella era la sua dimora. Nessuno lo poteva controllare. I professionisti, come si dice, i professionali, si dice così, avevano perso la speranza. Lui aveva perso la speranza nella sua situazione. Era un caso che nessuno poteva fare qualcosa per lui. Finché lui si è incontrato con Cristo. Alleluia. In quel momento lui è incontrato con l'autore di vita. E in quel momento non importa quello che i professionali gli avevano detto, non importava la situazione dove lui ci trovava, l'importante era quello che diceva Gesù. Questo era la cosa più importante. Davanti all'autore di vita, davanti al creatore, davanti a qui che era la parola, che era all'inizio, che era con Dio e che era Dio, le cose dovevano essere cambiate. E lì Gesù, come abbiamo ascoltato anche da fratello Franco, dimostra la sua divinità. Dimostra che lui non è solo un bravo uomo, non è solo un bravo insegnante, non è un uomo che fa solo le cose buone, lui è il Dio vivente, diventato uomo, incarnato, pieno della potenza. Come lui ha detto ai suoi discepoli, tutta l'autorità, tutta la potenza sul cielo, sulla terra è stata data a me. E lui lo incontra questo caso impossibile, questo caso senza speranza, lo guarda negli occhi e lì lo ministra la parola e non solo la parola, la potenza di Dio, la vita. Fratelli, vogliamo veramente prendere coraggio. Nella vita ci incontriamo spesso, nella nostra vita, nella vita degli altri, con casi impossibili. E veramente dobbiamo guardare a Gesù. Dobbiamo guardare a questo nostro Dio che ha tutta la potenza di cambiare le situazioni. Niente è impossibile per Dio. Vi racconto la testimonianza di un fratello che abbiamo in Inghilterra che si chiama David Matthews. È di 78 anni. Quando guardo lui sempre penso di Caleb. Ha una energia incredibile. Lì in chiesa abbiamo un progetto che si chiama BISM, che aiuta tanto i poveri nella zona. Fratello David, perché è un pensionato, lui è sempre pronto a dare una mano. Ma non scherziamo, 78 anni, lui riesce, se lo metti nella schiena, a portare sopra una lavatrice, 78 anni. Ha una forza di un cavallo. È incredibile. Io dico sempre, io prego al Signore che quando arrivo alla tua età, gli dico, io avrò la tua forza. Gli ho detto, metti le tue mani nella mia testa e preghi per me che divento come te quando diventerò anziano. Ha una forza incredibile. Però ha una testimonianza particolare. Lui è nato con difetti nel suo faccia, no? La sua naso ha avuto un po', come si dice, sconfigurato, si dice così? Sfigurato. Ha problemi nasali, aveva problemi
dentatura e poi gli manca una delle corde vocali. Fino a 6 anni lui non poteva parlare perché gli mancava una delle corde vocali. Come si può? Però i suoi genitori erano credenti e lui le primi 5 anni li ha passati nel Great Ormond Street. L'ospedale di Great Ormond Street è uno dei ospedali migliori nel mondo per i bambini. I primi 5 anni lui quasi li ha passati lì. Fino a 6 anni non poteva parlare. E un giorno, dopo anni di preghiera, dopo anni di digiuno, David Matthews è riuscito a parlare. Parla fino adesso. Non lo puoi smettere se ti viene a casa. Però, per la scienza, lui non deve parlare, perché gli manca una corda vocale. Lui è un caso impossibile. Però Gesù è il Signore dei casi impossibili. Perché lui sa meglio dei scienziati, lui sa meglio dei professionali. La sua parola è la ultima parola. E lui, fratello Matthews, è un caso, una testimonianza che veramente li mette con le spalle a muro, diciamo noi, i scienziati. Perché lui è i scienziati. Lui è un caso impossibile, come questo uomo che abbiamo letto. Però Gesù è specializzato nei casi impossibili. E lui può fare quello, la parola dice, Apostolo Paolo ha detto, che lui può fare di più di quello che noi pensiamo o immaginiamo. Fratelli, quando ci troviamo davanti situazioni difficili, situazioni che non sembra che c'è speranza, dobbiamo guardare a Gesù, a Cristo, perché Lui può fare tutto, può fare l'impossibile. Abbiamo sentito anche da fratello Franco, che benedizione, che quella parola. Lui è la vita, la resurrezione è la vita. Anche per Lazzaro non c'era speranza. Un caso finito. Che speranza? Chiuso. Era nella tomba. Però il Signore l'ha portato fuori da quella tomba, gli ha dato la vita. Io cerco di immaginare cosa è successo in quella tomba, no? Quando Gesù ha pronunciato la parola, Lazzaro, esci fuori. Possiamo immaginare la vita, possiamo immaginare, sai, le molecole, come si chiama? Gli atomi, molecole. Grazie, vedi che brava insegnante Coelia, a prima fila, grazie. E possiamo immaginare la vita, il sangue di correre di nuovo, tutto rinnovato in un istante alla parola di Gesù. Gesù, fratelli miei, è il Dio di casi impossibili. Stai affrontando una situazione impossibile? Non guarda alla situazione impossibile, guarda a Gesù. Guarda a Gesù. Lui è il Dio delle impossibilità. Amen? Alleluia. Poi, Lui è il Dio che ha la potenza sulla tenebre. La parola dice che questo uomo non aveva solo problemi di salute, aveva problemi grossi, era indemoniato. E quando Gesù affronta il problema, affronta la radice del problema, ovviamente i demoni si manifestano. E quando Gesù ha detto spirito immondo, esci da questo uomo, loro hanno cominciato a manifestare e sono stati agitati, possiamo dire. E ringraziamo il Signore che Gesù ha la potenza sul mondo di tenebre. E non c'è nessuna cosa che lo può intimidire, e c'è, non c'è nessuna cosa che lo può controllare o fermare il Signore. I demoni hanno menzionato un fatto molto interessante. Hanno detto: il mio nome è Legione, perché siamo in tanti. E Gesù ha detto: allora? Cosa volete dire con questo? Però è una cosa altra interessante. Loro lo pregavano Gesù. Come si dice in versetto 12, i demoni lo pregavano, dicendo: mandaci nei porci, no? Prima gli dice, che c'è in versetto 7, che c'è fra me e te, Gesù, figlio di Dio Altissimo? Io ti scongiuro, nel nome di Gesù, di non tormentarmi. Loro conoscevano in Gesù l'autorità che Gesù aveva. Loro sapevano con chi stavano parlando. Con chi stavano da fare? Con chi avevano da fare. A che fare? Lezioni di grammatica italiana. E questo è importante. Fratelli, noi dobbiamo conoscere Gesù. Dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare, che Lui ha la potenza, l'autorità, anche sopra i demoni. Loro non possono intimidire Gesù, non possono fermare la sua opera, non possono disturbare la sua volontà. Non possono fare niente. Infatti sono terrorizzati da Gesù, sono impauriti da Gesù, sanno che Lui è il Signore, è il Creatore, è il numero uno della creazione. Quando noi sappiamo che abbiamo questi casi, dobbiamo veramente prendere questa fiducia, no? Che Gesù ha la potenza. Quando siamo confrontati dai spiriti maligni, sappiamo che Gesù è in noi, e se Gesù è in noi, alleluia, perché Lui è più grande, si dice così? Colui che è in noi è più grande di quello che è nel mondo. E loro devono essere sottomessi all'autorità di Cristo. Sapete che c'è un mondo spirituale, e i demoni sono attivi, però grazie a Dio il Signore, alleluia, ha la potenza e può liberare da ogni influenza, da ogni attività demoniaca. Lui è il Signore. Lui è la luce, e la tenebre non ha potuto sconfiggerlo. Poi la terza punto che voglio condividere è che Gesù valora la vita umana. Lui dà valore all'essere umano. Vediamo come lui ha ministrato, dice, ai demoni, però ha valorizzato l'essere umano. Perché lui veramente dà valore a ognuno. È un fatto interessante che Gesù ha mandato i demoni a 2000 porci. 2000 porci sono un bel po', un buon investimento di soldi. Costano tanto 2000 porci. Io speravo che aveva 2000 porci perché ero un uomo ricco, no? C'è valore, un valore economico in 2000 porci. E in quei tempi forse il valore era molto più grande che al giorno d'oggi. Però Gesù ha detto: È più importante la vita di un uomo che il valore finanziario, valore economico di qualcosa. L'essere umano è molto più importante anche che gli animali, no? Non sono contro quelli che combattono per i diritti degli animali, eccetera. Abbiamo alcuni fratelli anche nella nostra chiesa in Inghilterra. Però l'essere umano è molto più importante. Il fratello Billy Graham ha detto che l'uomo è stato la corona della creazione di Dio, proprio the crown, no? La corona della creazione. E Gesù veramente dà valore alla nostra vita, dà valore a ognuno di noi, e anche a quelli che sono veramente messi a parte dalla società, da quelli che proprio la società li ha ignorati o li vede come un problema e cerca di avoid them, come si dice? Evitare. Gesù non fa così. Gesù proprio valora la vita di ognuno di noi. Alleluia. Se tu sei stato una persona che gli altri hanno cercato di evitare, cioè che la tua famiglia ti ha messo a parte, che tu sei stato una, diciamo, una vittima di pregiudizi, di accuse, di proprio ignoring, come si dice? Non ignoranza. Ti trascurano, no? Sappi che Gesù ti valora, ti valorizza. E Lui ti vuole bene, Lui ti ama. Alleluia, è un piano per la tua vita. Gli altri ti dicono non vale niente, Gesù dice vali di tutto, vali tanto per me e io sono pronto a dare tutto per te. E una cosa interessante è che quando Gesù tocca, la prima cosa che Gesù fa nella nostra vita ci ridà la nostra dignità. Noi riguadiamo la nostra dignità. Quando Lui ha toccato questo uomo, dal versetto 15 dice che l'indemoniato era seduto, vestito. Era, prima abbiamo letto che era nudo, non aveva niente, però adesso quando Gesù l'ha toccato, l'ha vestito, l'ha tolto via la vergogna, l'ha tolto via l'indignità, come si dice? Indennità. Gli ha dato proprio una dignità. Ha rimosso la vergogna, l'ha vestito, era seduto come un essere normale. È questo che Gesù fa con noi quando Lui entra nella nostra vita, quando Lui viene e tocca la nostra vita. Vergogna va via. Le cose del passato che erano in noi non sono più, però abbiamo una dignità. Possiamo camminare con la testa alta. Sapete, fratelli, che quando io ho conosciuto Gesù, nessuno me lo crede la mia testimonianza quando dico, era un ragazzo molto timido. Appena mi chiamavi per nome diventavo rosso subito. Avevo questo senso di vergogna. Però quando Gesù ha toccato la mia vita, alleluia, il Signore ha portato un cambiamento. E per la prima volta nella mia vita io potevo alzare la testa e potevo camminare con la testa alta. Niente senso di vergogna. Niente senso di condanno. Ero nella presenza di Dio. Alleluia. Questo il Signore fa. Toglie via la vergogna, il condanno e ci veste con vestiti nuovi, con una identità nuova. Questo uomo non sembrava come era prima, era un uomo diverso, era un uomo diverso. Poi, quando Gesù tocca, lui fa un cambiamento permanente. Non è una cosa, come si dice, passeggera. È una cosa permanente. Quando lui guarisce, quando lui tocca la nostra vita, il suo segno è permanente. Non c'è nessun altro che lo può toccare, non c'è nessun altro che lo può cambiare. Il suo tocco è un tocco permanente. Alleluia. Questo uomo, era, dopo che era vestito, era in tutto controllo del suo essere, e la parola dice era sano di mente. Era sano di mente. E poi lui voleva seguire Gesù. Quando ha visto il suo tocco, quando ha visto la vita che Gesù gli ha dato, lui non voleva stare a casa. Ma chi vuole essere a casa? Chi vuole fare le cose che ha fatto prima? Quando tu hai un tocco così grande, un tocco così incredibile, il tuo mondo è stato scombussolato e Gesù ti ha dato una nuova identità, una nuova vita. Chi vuole continuare a lavare i pavimenti? Dobbiamo fare queste cose, però sai, la nostra prospettiva, il nostro visione per la nostra vita cambia. Chi vuole tornare più a dimorare tra le tombe? Chi vuole ancora essere tormentato delle cose vecchie? Quando Gesù tocca, noi vogliamo seguire. Come questo uomo, lui voleva andare dove Gesù era. E Gesù gli dice, no, quello che devi fare è di andare dai tuoi e raccontare le opere che Dio ha fatto nella tua vita. Per così tu darai gloria al nome di Dio. E lui, la parola dice, egli se ne andò e cominciò a proclamare a Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui. E tutti si meravigliavano. Alleluia. Come possiamo combattere il nemico? Rivelazione 12 dice che... Apocalisse. Apocalisse dice che noi lo sconfiggiamo, il nemico, tramite la parola della nostra testimonianza e con il sangue d'agnello. Fratelli, se Gesù ti tocca, alleluia, proclamalo. Perché quando tu proclami quella che Gesù ha fatto, stai danneggiando il regno del nemico. Stai, come si dice, sconfiggendo, no? Il nemico. Questo è la tua... una delle tue armi. Testimonia quello che il Signore ha fatto per la tua vita. Alleluia. In questo una delle armi che noi possiamo sconfiggere Satana. Alleluia. Perché veramente la nostra testimonianza, nessuno lo può mettere in dubbio. Perché è qualcosa che è successo a me. Tutti possono mettere in dubbio, però io so che quello che Gesù ha fatto in me è vero. Il scettico più grande non può venire e dice tutto stupidaggine. No, non è tutto stupidaggine, perché tu non sai, io so. Quell'uomo che era cieco, che i farisei, Vangelo di Giovanni capitolo 9, gli dicono, ma forse tu hai sempre visto, no? Tu stai, se uno dei suoi discepoli adesso dice che Gesù ti ha fatto questo, ha detto, io non so cosa dite voi, però io una cosa lo so, non vedevo, per adesso vedo. Non vedevo, per adesso vedo.
Mi ricordo la storia di una sorella, poi lo chiudiamo. C'era una sorella nella città di Rishen e abbiamo pregato per lei, che aveva tanti anni, quasi 30 anni, problemi con i reni. E sempre andava a comprare la medicina in una farmacia, poi ha smesso di andare in farmacia e il farmacista si è offesa perché ha pensato che lei ha cambiato farmacia, andava comprava da un altro, così lei prendeva i suoi soldi. E gli ha detto: mi hai tradito, perché non vieni più da me, perché vai a comprare da qualche parte? Ha detto: no, no, veramente Gesù mi ha guarito, no? E lei dice: ma smettila questa stupidaggine, no? Ha detto: è impossibile, quello che hai tu non c'è cura, devi sempre avere medicine per mantenere e controllare la malattia. E ha detto: quello dici tu, però io ti dico qualcos'altro, l'avevo, però non ce l'ho più. Amen. Alleluia, non ce l'ho più perché il Signore mi ha toccato, il Signore mi ha guarito. Amen. Così, fratelli, vi voglio incoraggiare, no? Se sei in una situazione impossibile, guarda a Gesù. Perché Gesù è il Dio che specializza nelle case impossibili. Alleluia.